Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Parola del Signore.
La chiarezza evidente di questa logica, così come l'abbiamo ascoltata da questo brano del Vangelo, corrisponde anche un'altrettanta difficoltà manifesta da parte nostra, perché noi ci piacerebbe che si andasse tutti d'accordo e che ci fosse, no, un amore reciproco, eccetera, eccetera. Però poi l'esperienza della vita non solo non dice questo, ma dice l'esatto contrario. Ed è un'esperienza della quale abbiamo purtroppo beneficiato tutti. Dunque, comprendere questo comandamento, anzi ritenerlo addirittura un comandamento, diventa un'impresa improbabile. Vi rendete conto, no? Pensare addirittura che Dio ci comandi di amarlo e di amare il prossimo come noi stessi. Beh, anche su questa storia del prossimo, una volta capito e anche desiderato, no, che questo comandamento si possa attuare, anche sulla questione del prossimo noi avremo qualche cosetta da dire, ma mica tanto, tanto per capire bene chi è questo prossimo, perché voglio dire, bisognerà pure scegliersi un posto prossimo, perché se è proprio il prossimo che ci sbatte in faccia, beh, oddio, bisogna vedere, non so se sono proprio d'accordo, no, che io possa amarlo. Ma allora dov'è il problema secondo voi? Come mai Gesù, come Dio ci comanda e Gesù ribadisce che questo è un comandamento, che noi dobbiamo amare il prossimo? Come è possibile se è così difficile? Allora forse questo è un'altra delle prove, direbbe il demonio, un'altra di quelle prove che ci dice che la fede è impraticabile, che Dio ci ha messo in condizioni troppo difficili, che quello che ci ha messo davanti non è assolutamente possibile per l'uomo. Allora questo Dio lo ha fatto per renderci lontani da Lui o per rendersi lontano da noi. Guardate che questo è un dubbio che abbiamo sempre, ce l'abbiamo soprattutto quando incappiamo in queste situazioni nelle quali l'evidente difficoltà di amare il prossimo ci viene davanti come una muraglia insormontabile. Allora io credo, siccome è un comandamento e perciò è buono, siccome è un comandamento che è nella legge, dunque fa parte del pensiero di Dio, io direi allora di andare a scovare insieme la fonte, l'origine di questa legge, di questo comandamento, e capire insieme per quale motivo anche Gesù ha sposato questa logica e ce l'ha ripresentata tout court, perché anche noi possiamo entrare dentro questa sapienza, conoscere Dio faccia a faccia e parlare di Lui senza alcun imbarazzo, come invece vorrebbe il maligno. Allora, avete ascoltato, no? Da dove viene questa logica? Dal libro dell'Esodo, nella prima lettura, c'era questa voce di Dio, no? Che dice: non molesterai il forestiero, non lo opprimerai, ti ricorderai che anche tu sei stato straniero, non maltratterai la vedova o l'orfano, la mia collera se no si accenderà, eccetera. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non comportarti con lui da usuraio. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole. Qua sta la chiave di comprensione del comandamento dell'amore del prossimo. Dice questa parola: se prenderai impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai al tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle, come potrebbe coprirsi dormendo. Entriamo allora con una chiave sapienziale dentro questa legge, dentro questa logica espressa nella Torah, nel libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato. Che vuol dire prendere impegno il mantello del prossimo e renderglielo prima che tramonti il sole, perché non ha di che coprirsi e del buio, della notte, del freddo potrebbe trovarsi male? Nella mentalità ebraica il mantello dice qualcosa che è adeso alla realtà dell'uomo, che è aderente alla realtà dell'uomo, qualcosa che ci ricorda l'identità dell'uomo. Dunque prendere impegno il mantello di un altro vuol dire chiamarlo in causa, chiamarlo perché tutta la sua identità sia coinvolta in qualche progetto. Allora, se io prendo il mantello di un altro, vuol dire che lo sto cercando perché con me condivida non qualche cosa, non solo un aspetto della mia vita o dei miei progetti, ma tutto il mio progetto. Io non chiedo qualche cosa, chiedo la sua identità. Potremmo applicare questa figura, per esempio, al matrimonio. Se io sposo una persona, sto chiedendo la sua identità, cioè sto chiedendo a tutta quella persona di entrare in questo progetto. Se io faccio un figlio, io prendo tutta questa realtà e cerco di portare avanti un progetto così come l'ho pensato e così come Dio me l'ha suggerito. Ma anche in una relazione con l'altro, siccome io chiedo la stima e la fiducia e prometto stima, fiducia e rispetto, anche in questo caso sto parlando proprio dell'identità dell'altro, non di un aspetto qualsiasi, di una realtà che è importante per lui. Avere rispetto dell'altro, cioè considerare l'identità dell'altro, significa non solo considerare la sua dignità oggi, ma considerare anche quello che è il progetto per lui per domani. Sai cosa vuol dire? Te lo dico semplice, perché sarà mai, io conosco Vinco Pallino, non mi pare di vedere questi grandi progetti nella sua vita. Ecco, sappi che nell'essere umano che è davanti a te c'è un progetto che lo fa diventare una persona, che lo strappa dalla sua semplice individualità, che dice di lui la possibilità di fare una famiglia, di portare avanti qualcosa, di raggiungere un obiettivo, di costruire qualcosa di buono, di manifestare quello che Dio gli ha posto dentro. Perché non esiste un essere umano che non abbia in Dio una prospettiva pensata fin dall'inizio dei tempi. Vi ricordate che dice San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, dice che con quelli che Dio ha da sempre pensati li ha anche predestinati, e quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Allora, se lui tutti quelli che ha chiamato all'esistenza, cioè ogni persona che noi incontriamo, li ha pensati da sempre e li ha predestinati, cioè gli ha affidato un progetto, non un destino come dicono i pagani, un progetto alla loro libertà, al loro libero arbitrio, perché lo portino a compimento per compiere il regno da una parte e per trovare la propria felicità dall'altra. Questo è il progetto di Dio. Allora dice, se tu hai chiamato l'altro in causa per entrare dentro una progettualità, abbi rispetto di lui, anche se lui non ce la fa, anche se lui a questa progettualità non riesce ad essere fedele. Non applicare la legge del taglione, aspetta che Dio lo metta nelle condizioni di rispondere a questa vocazione grandissima con la quale lo ha chiamato al mondo. Allora tu capisci bene che amare il prossimo non significa provare una emozione per il prossimo. Vedete, noi ci caschiamo sempre qua, perché abbiamo un concetto di amore che non riguarda l'amore. Noi pensiamo all'amore come un'emozione. Io, siccome sono emozionato, allora ti amo. Quando finisce l'emozione, lo sai, no? Non ti amo più. Ma questo non è l'amore. Nessuno ha un figlio e gli dice: t'ho amato fino a ieri, ma stamattina non ti amo più, perciò te ne puoi pure andare. Chi lo farebbe questo? Una persona fuori di testa, una persona che ci sta con la testa, anche se il figlio fosse un assassino, direbbe ancora: guarda, non capisco perché hai fatto questo, ma io ti amo ugualmente. Questo è l'amore. Non finisce l'amore, non si estingue l'amore. Quello che si estingue è l'emozione, quella è passeggera, dura pochissimo. Fondare un progetto sull'emozione vuol dire fallire certamente. Considerare una relazione solo in forza dell'emozione vuol dire non cominciarla per niente, lo capisci questo? Ma se non lo capissi sicuramente lo hai sperimentato. Quante volte? Tantissime volte. Ne sei forse persino nauseato. Allora abbiamo detto l'amore non è un progetto, ama il prossimo tuo come te stesso significa se tu riconosci a te una progettualità, anzi preghi Dio tutti i giorni che te la confermi, allora prega Dio che confermi anche la progettualità del tuo prossimo. Siccome tu chiedi a Dio che gli altri si accorgano che tu hai un progetto da portare a compimento, che ha una via da percorrere, allora chiedi a Dio di vedere anche tu la via che ha da percorrere il tuo prossimo, invece di giudicarlo tutte le volte che sbaglia e che cade. Capisci cosa vuol dire? Adesso ti faccio la prova del 9 perché tu capisca bene di che cosa stiamo parlando. Quando questo fariseo incontra Gesù, gli dice, no, gli chiede: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gesù dice: amerai il prossimo tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le forze, e poi, come per dire, conseguentemente il prossimo tuo come te stesso. Ora guarda bene, tu ami Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le tue forze? No, sai perché? Perché pensi di amarlo in questo modo significa tenere acceso un falò costantemente, un falò di emozioni, un falò di sentimenti, per cui pensi sempre a Dio, cerchi sempre Dio, parli sempre di Dio, diventi perfino noioso quando fai così. Quando ti avvicini alla gente con queste logiche, la gente si stufa di sentirti, ma tutti stufi di sentirti. Non è questo l'amore di Dio. Allora l'amore di Dio, amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, significa scoprirsi amati da Dio, scoprirsi con una progettualità che viene da Dio e ringraziarlo e restare in relazione con Lui, perché spiani la strada della comprensione, perché fissi l'appuntamento della storia, perché soprattutto ti permetta di comprendere, interpretare e superare tutte quelle normali difficoltà che la storia porta e mostra dentro la tua vita, invece di lamentarti. Allora capisci che anche amare Dio non può essere un'emozione, non può essere un sentimento. Se tu comprendi questo, comprendi cosa vuol dire amare il fratello, il prossimo. Se tu sai cosa vuol dire amare il prossimo, sai anche cosa vuol dire amare Dio. A meno che tu non rinunci a tutto questo e segui la catechesi del diavolo che dice: guarda, amare Dio non è possibile, ti stancheresti. Amare il prossimo non è giusto perché il prossimo è cattivo e può tradirti, allora astieniti da questa cosa e inventati un'altra religiosità che dia pace alle tue ricerche da quattro soldi e poi allo stesso tempo però una religiosità che ti impedisce formalmente, oggettivamente, di conoscere il cuore di Dio, di penetrare i suoi pensieri, di praticare le sue vie, soprattutto di amarlo e di sperimentare di essere amato. Come Dio non ti giudica, sei chiamato a non giudicare. Come chiedi a Dio di vedere cosa c'è di buono dentro di te, sei chiamato a isolare ciò che c'è di buono nell'altro, anzi a metterlo in evidenza, non con sciocchi formalismi che non servono a niente, ma nell'amore della verità, con la capacità di penetrare pian piano, senza far male, senza schiacciare nulla, senza divellere nulla del giardino prezioso dell'interiorità del tuo prossimo, ma come il pescatore di perle che si tuffa per cercare la perla preziosa, anche tu tuffati in questo mare profondo, anche se ti sembra tanto oscuro nella realtà del prossimo, finché non appaia ai tuoi occhi per quale motivo Dio lo ha chiamato e per quale motivo Dio lo sta salvando. E perché soprattutto l'ha posto sul suo sentiero, sui tuoi passi, perché tu lo conosca, lo apprezzi e lo ami. Se tu comprendi questa legge, allora dice Gesù, guardate, dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti, tutta la Torah, cioè tutta la Bibbia. Sai che vuol dire? Vuol dire che se tu ti metti in queste condizioni, il progetto di Dio lo vedi, lo conosci. San Francesco sta in questa dimensione e scopre costantemente il progetto di Dio, coinvolgendo non solo gli uomini, le creature, ma anche gli animali, anche la creazione, anche tutto quello, anche il cielo, le stelle, persino la morte, ogni cosa è integrata dentro l'armonia, dentro una sinfonia meravigliosa che esce dal cuore di Dio, che è modulata sulle note meravigliose dell'Altissimo, che l'abbiamo conosciuta nella dolcezza del suo Figlio e che abbiamo scoperto essere fatta della stessa nostra carne, possibile, praticabile, amabile, autentica, speciale e semplice, e vera, prossima a noi, direbbe Agostino, più che noi stessi, intima a noi più che noi stessi. Allora capisci, la fede non è più scontata, è un sentiero da iniziare. La pratica della fede non è più un luogo di imbarazzo, ma una realtà dove imparare a conoscere Dio e a praticarne l'amore. Possa lo Spirito di Dio, che è l'amore stesso tra il Padre e il Figlio, condurti in questo amore trinitario e farti scoprire questo mistero della vita che è insito nella stessa nostra realtà umana. Salutato Gesù Cristo.